Devo dire che è la prima volta, io non ho parlato molte volte in pubblico del caso Battisti, l'ho fatto 3 volte, è la prima volta che non c'è la Digos presente. E va detto che non c'è neanche il pubblico.
Non si sa.
Non c'è neanche il pubblico, e qua esistono 2 tesi contrapposte. Una dice, non sostenuto da me, che anno zero era particolarmente interessante perché si parlava di quel compagno, grazie, scusami, di quel compagno ucciso a Londra, compagno, sì, credo che fosse un compagno, non sono molto informato. L'altra, sostenuto da me, è che la concorrenza stasera era con la prima puntata dello show di Fiorello. Una è ottimista e l'altra è pessimista. Perché ho parlato raramente in pubblico del caso Battisti? Perché per vari motivi. Uno di questi era la quasi totale carenza di informazioni. Io sono amico fraterno di Cesare Battisti ormai da tanti anni, lo conobbi alla fine degli anni 90 praticamente, non ho mai avuto occasione di parlare con lui del suo caso, anche perché lui curiosamente il suo stesso caso, le sue stesse vicende le conosceva molto male, cioè si ricordava poco di quanto aveva vissuto, si ricordava le conseguenze, sì, ma sui singoli atti, sui singoli compagni che aveva frequentato, la sua memoria era singolarmente abbastanza carente. Del resto io non ritenevo che fosse il caso di stare ad approfondire più di tanto queste cose. Praticamente dopo il suo arresto fui obbligato, assieme ai pochi altri che mi seguirono in questa strada, personali conoscenti di Cesare Battisti, fui obbligato a condurre una mia specie di controinchiesta con grandissime difficoltà, perché per esempio c'era la quasi impossibilità di accedere agli atti processuali. Gli atti processuali, di quello che fu il processo più grosso probabilmente dopo quello del 7 aprile, che coinvolse 30 imputati, che fu chiamato il processo Torreggiani, poi Torreggiani prima linea, gli atti processuali occupano 15.000 pagine. Inoltre c'era poca disponibilità da parte degli avvocati di quel tempo di aiutarci, per un motivo politico anche spiegabile, cioè l'avvocato principale, gli avvocati di Battisti si chiamavano Fuga e Pellazza al tempo del primo processo. Giuseppe Pellazza, che è un bravissimo avvocato, molto anziano oggi, possedeva una parte degli atti processuali, però riteneva che il caso Battisti andasse trattato assieme a tutti gli altri casi dei rifugiati politici in Francia e che quindi non meritasse una trattazione a sé stante. Per cui non abbiamo avuto molta collaborazione da parte dell'avvocato Pellazza, e accedere a parti dell'incartamento è stato estremamente difficile. Salvo scoprire gradualmente una realtà orripilante, certo meno orripilante di quella che poi è stata questa stessa realtà presentata dai giornali. Io credo che tutti si rendono conto, tutti presenti, tra i quali vedo molti avanzi di galera sparsi per strada, quasi tutti presenti si sono resi conto della incredibile veemenza con cui la stampa si è gettata su questo caso. Va tenuto presente che non tutti i giornalisti erano d'accordo su questo trattamento del caso, specialmente quando cominciò 4 anni fa, al tempo del primo arresto di Battisti. Abbiamo avuto degli aiuti insperati da giornalisti del Resto del Carlino, del Corriere della Sera, addirittura Giovanni Benconi, titolare della cronaca nera del Corriere della Sera, è stato di grande aiuto nel fornirci degli elementi. Però si trattava di giornalisti che non erano gli editorialisti. Lì c'è stata la compattezza totale, l'aggressione spaventosa che è stata compiuta contro Battisti, che continua, adesso si è calmata. Io non so perché stia tardando la sentenza brasiliana che doveva essere pronunciata entro due giorni fa. Francamente non vi so dire, non ho informazioni recenti. La scrittrice Fredda Gas, che segue il caso, è in Brasile, ma non mi ha comunicato nulla, per cui degli aggiornamenti proprio delle ultime ore non ve li so dare. Sta di fatto che tutti hanno visto cosa è successo con Battisti. Prendiamo la stampa peggiore, Il Resto del Carlino, no? A suo tempo, cioè 4 anni fa, riuscì a cogliere con una fotografia Battisti che faceva una smorfia chiaramente di stanchezza, però sembrava un sorto di lupo mannaro in quella foto, usciva in quel momento dal carcere, e la mise in prima pagina sul giornale. Di recente ha messo Battisti a confronto con un mafioso catturato, si diceva punito l'uno impunito l'altro, no? Come se Battisti e il mafioso fossero la stessa cosa, due facce della stessa medaglia. Ci sono stati articoli pazzeschi. Sto tentando di recuperare un articolo che pubblicò il giornale, era di 2 paginoni, sulla descrizione della fuga di Battisti in Brasile. Non sapevano ancora che era andato in Brasile. Si diceva in questo articolo di 2 autorevoli corrispondenti di questa pubblicazione che Battisti era andato prima in Corsica, dove aveva chiesto asilo al fronte di liberazione della Corsica, ma quelli erano troppo deboli, gli avevano detto di no. Dopodiché, con uno strano peso, era andato nei Paesi Baschi a chiedere aiuto all'ETA e anche lì gli avevano detto di no. Si era passato all'IRA. Dopodiché fatto il giro di tutti di tutte le organizzazioni armate del mondo, era tornato in Italia e si nascondeva a Milano. Questa era l'inchiesta approfondita condotta da Il Giornale. È successo di tutto per quanto lo riguarda. Un amico, uno degli sostenitori di Battisti, in Francia sono più numerosi, Serge Codopani, uno scrittore francese, lo dovette difendere fisicamente dai giornalisti che aggredivano Battisti. Era successo che la municipalità del quartiere in cui abitava lo aveva nominato come cittadino d'onore, diciamo. Durante la cerimonia era pieno di giornalisti e questi addirittura si gettarono fisicamente su Battisti tentando di trascinarlo via. Questi erano giornalisti italiani per lo più, e Quadropani fu costretto a prenderli a pugni per riuscire a liberare Battisti. Cesare Battisti abitava in un quartiere popolare, molto popolare, Rue Bleu numero 1, era anche portinaio del palazzo, e lì cominciarono a radunarsi i membri di un gruppo nazista chiamato Bloc Identitaire, che lo volevano uccidere, questo dicevano loro. Il Bloc Identitaire è parente stretto della Lega Nord. È stato di recente divulgato un filmato in cui Borghezio partecipa a una loro riunione e suggerisce di spacciarsi per regionalisti per nascondere la propria identità di fascisti. Cesare Battisti non poteva uscire di casa praticamente, e così via, ma tutto alimentato da una stampa totalmente ignobile a dei livelli che neanche io devo risalire all'epoca di Valpreda o giù di lì per capire che cosa sia la stampa oggi, non allora. Gliene hanno fatte di tutti i colori, gli hanno fatto dire le cose più assurde. La scrittrice Fred Vargas, che lo sostiene, è stata ultimamente qualificata sua amante, ma non è mai stata l'amante di Cesare Battisti, che ha tutta un'altra vita sentimentale. In realtà si tratta di pura calunnia. C'è stato un accumularsi di menzogne che è risultato alla fine vincente. Devo dire che di tutti i giornali italiani, mentre il Manifesto e anche Liberazione si mostravano singolarmente pavidi, l'Unità miracolosamente mise assieme una pagina dove c'era un articolo, un'intervista con Fred Vargas e una posizione totalmente contraria da parte, mi pare che fosse, di Claudio Fava o qualcuno del genere. Sta di fatto che fu letteralmente travolta da messaggi, email, lettere che chiedevano la pena di morte per Battisti. Ora, detto tutto questo, no, con un'aggiunta. Chi come me conosce bene Battisti, almeno lo conosceva perché ormai sono tanti anni che non posso frequentare, ha provato sempre una curiosa sensazione nei suoi confronti. Cesare è una persona che ispira tenerezza, nel senso che è molto timido, disarmato, è tutto il contrario di un intellettuale, sicuramente è la persona meno minacciosa che esista sulla faccia della terra. La prima volta che lo incontrai, all'inizio credevo che non esistesse, che Cesare Battisti fosse un errore, che la sua intervista in cui si chiedeva a uno scrittore francese, Thierry Jonquet, se conosceva degli autori, degli scrittori italiani. Lui rispondeva Cesare Battisti, io mi misi a ridere fra me e dissi, chissà cosa ha capito questo qua, Cesare Battisti, l'eroe della prima guerra mondiale. Invece poi imparai che esisteva sul serio e lo incontrai. Ci scambiamo delle lettere in cui ci davamo del lei, poi ci incontrammo di persona perché lo volevo intervistare. Ci incontrammo in una zona di Parigi, lui doveva vivere a Parigi obbligatoriamente, chiamata lo Châtelet. Faceva un freddo cane e pioveva violentissimamente. Io ero tutto coperto con l'ombrello e lo incontrai sotto la torre chiamata appunto dello Châtelet, vestito di una semplice camicia e tutto fradicio, colava acqua dappertutto. Perché? Perché un ladro gli era penetrato nell'abbaino dove viveva e gli aveva rubato l'unica giacca che aveva. Aveva una giacca di cuoio e gliel'aveva rubata e lui non aveva altro. Costui è stato poi dipinto come miliardario, come il prediletto dei salotti parigini. Cesare Battisti ha scritto tutta una serie di gialli, chiamiamoli così perché poi spesso rievocano le vicende della lotta armata in Italia, in edizioni tascabili. Per questo faceva il portinaio. La sua vita era una vita povera, va detto in perfetta sintonia con tutti gli emarginati del quartiere. Una volta andai con lui in un bar di curdi, proprietà dei curdi, e i clienti erano tutti curdi e lo conoscevano tutti, e lui li conosceva tutti. Era amico di questo tipo di gente qua. Altro che salotti, altro che storie. Per di più, no? Veniva derubato di continuo, tutta la sua vita è stato derubato. Da truffatori in metropolitana ci cascava sempre, fino a gente di cui non farò mai il nome, che gli rubò addirittura dei romanzi. Un famoso romanzo, di cui non dico il titolo, è stato scritto per le prime 80 pagine da Cesare Battisti, e qualcuno è stato tanto gentile, ospitato da lui, di rubargli l'inizio, e in Italia è famosissimo. Va bene, queste sono chiaramente notazioni personali, ma veniamo al processo vero e proprio. Il processo che viene coinvolto Cesare Battisti fu, ripeto, il secondo grande processo condotto contro la cosiddetta autonomia operaria. Lui di questo faceva parte, del movimento chiamato Autonomia Operaria. Aveva un passato da delinquente comune. Mi è capitato di recente di vedere una trasmissione televisiva in cui il direttore del giornale fascista romano Il Tempo faceva una cronologia all'indietro dei crimini di Battisti. All'indietro perché partiva dalle imputazioni ultime, poi arrivava a dire che era stato colpevole di vari furti, nonché di violenza e molestie ai danni di una ragazza tredicenne minorata. Oddio, la cosa è vera, se vogliamo, se ci basiamo solo sulle sentenze. Andrebbe spiegato che anche Cesare Battisti era però minorenne quando commise la suddetta violenza, ma in realtà fu una fuga d'amore assieme a una ragazza calabrese, lei aveva 13 anni e lui 18, fuggirono in Sicilia, si rifugiarono in un albergo, lì vennero scovati dai genitori di lei, che denunciarono Cesare Battisti. Ora, il giornalista concludeva dicendo: questo sarebbe un delinquente, un criminale politico? Ma io non lo so, io mi mise assieme alla ragazza che sarebbe diventata mia moglie, poi quando io avevo 28 anni lei ne aveva 16, non mi sento particolarmente criminale per questo tipo di cose. Battisti addirittura era minorenne anche lui. Questo tipo di elementi vengono tirati fuori a palate per far emergere tutta una sporcizia di cui il personaggio non mostra traccia in realtà, pur nella sua rosezza, perché Battisti è un tipo che parla praticamente come i suoi fratelli, cioè lui ormai parla più in francese che in italiano, o mescola francese e spagnolo, per il fatto che chiunque capirebbe che non è un intellettuale. L'ultima volta che lo vidi fu nel 2002, dovevamo andare assieme al Salone del Libro di Parigi, ci incontrammo in un bar, lui era già seguito continuamente dalla polizia, passò davanti Toni Negri, gli dissi: guarda Toni Negri, andiamo a salutare, e lui disse: no, è uno che ti fa una testa così. Questo era Cesare Battisti, insomma. Il processo deriva da un delitto, il caso Torregiani. Questo Torregiani era un gioielliere, l'avrete letto tutti sui giornali. Di solito si dice che ucciso per avere difeso il proprio negozio, la propria gioielleria da una rapina. In realtà non andò proprio così, la cosa fu diversa. Torresani si trovava assieme a un amico, un collega e vari amici, si trovava in un ristorante, il ristorante transatlantico di Milano, quando due rapinatori entrarono e andarono alla cassa per rapinarla. Torresani e l'amico erano armati di pistole molto pesanti, erano una Colt 44 Magnum e un'altra arma simile, e semplicemente aprirono il fuoco contro il rapinatore. Ferirono gravemente un cliente, uccisero il rapinatore e ci fu insomma una sparatoria. Se uno legge La Repubblica di allora, si accorge che questo Torresani, più innocente di tanto, non era. Infatti appese sul suo negozio, raccontava allora La Repubblica, la foto del rapinatore ucciso, menando vanto di questa cosa. Era un periodo in cui c'era chi già sosteneva la legittimità della difesa armata. Un gruppo di autonomi chiamati Proletari Armati per il Comunismo era la, diciamo così, la versione armata di un collettivo che agiva allo scoperto, chiamato il Collettivo della Barona, dal quartiere di Milano in cui aveva sede. Un gruppo di costoro decise di dare una lezione a costui e a quanti puntavano a farsi giustizia da soli. Era già autore questo gruppo di una serie di attentati, ad esempio attentati non mortali fino a quel momento, rapine in banca, molte, e il ferimento di un ginecologo accusato di molestare le pazienti e così via. Ci fu questo tipo di decisione. Non erano le Brigate Rosse né gruppi simili, di solito si legge Brigatista, Battisti e cose del genere. No, anzi, era successo anche che le Brigate Rosse avessero ucciso un militante del Collettivo della Barona accusato di essere una spia. In realtà non era una spia, o se aveva detto qualcosa era perché era stato seriamente maltrattato, per non dire torturato, e poi aveva 20 anni. Il Collettivo della Barona non perdonò mai alle Brigate Rosse questo tipo di gesto, anzi mise fuori dei proclami che condannavano violentemente tutto questo. Comunque era un collettivo autonomo che, come avveniva spesso allora, aveva un'ala armata. L'omicidio Torresani, che avvenne pochi mesi dopo che Torresani aveva ucciso il rapinatore e ferito un cliente, è probabilmente, anzi no, sicuramente, l'unico delitto che, di cui io sia matematicamente certo che non coinvolse Battisti. Infatti lui non è mai stato accusato di questo, mai. L'attentato fu compiuto in maniera particolarmente efferata, devo dire, anche per quei tempi. Fu compiuto mentre questo Torresani aveva con sé figli, un maschio e una femmina, e Torresani reagì sparando con la sua pistola. Purtroppo colpì il figlio, che rimase paraplegico tutta la vita, e fu ucciso dagli assalitori. Ma mai Cesare Battisti è stato incolpato di questo delitto, mai. Ora, in televisione, sui media, eccetera, è stato proprio questo delitto che è stato messo in evidenza. È stato messo in evidenza portando in tutte le trasmissioni possibili, anche di recente, il figlio del gioielliere Torresani, il quale si muove in carrozzella. Io stesso mi trovavo a Milano pochi giorni dopo che il ministro, no, lo stesso giorno in cui il ministro della giustizia del Brasile aveva dichiarato di voler concedere l'asilo politico a Cesare Battisti, mi trovavo là per registrare una trasmissione che non c'entrava nulla alla radio. Quando uscii dalla sede di Viale Sempione, mi imbattei in Torreggiani, in carrozzella, che rilasciava interviste. E dopodiché io l'ho visto praticamente in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili. Il giorno dopo mi trovavo in albergo ed era a 1 mattina. Dopo ho partecipato al Maurizio Costanzo Show, ha partecipato a migliaia di altre trasmissioni, migliaia, dico migliaia, ma voglio dire molte meno, però con una presenza insistente, sempre senza dire mai una volta che Cesare Battisti non c'entrava nulla con l'omicidio di suo padre. E poi tacendo, ma questo è umanamente anche comprensibile, che lui stesso era stato ferito dal padre. Per cui su Panorama, a un certo punto, Ferrara arrivò a scrivere che Battisti era non solo l'uccisore di Torreggiani, ma il feritore del figlio, il che non sta in piedi, il che può essere detto perché chi dovrebbe difendersi, potrebbe querelare chi scrive una cosa del genere, in realtà non può querelare nessuno, perché è in prigione dall'altra parte del mondo. Il Torreggiani in carrozzella è stato portato sulle televisioni di tutto il mondo, incluse quelle brasiliane di recente. Si è recato in Brasile con la senatrice Santa Che, che era sua protettrice politica, e si è recato in tutto il mondo, dalla Francia eccetera. Sono usciti articoli strappalacrime, per esempio di Barbara Spinelli: da un lato il bieco terrorista, dall'altro lato il povero paraplegico, no? Senza mai precisare che Cesare Battisti non poteva aver commesso quel delitto, anche perché era imputato di un altro delitto caduto lo stesso giorno alla stessa ora. Questo è abbastanza noto nell'ambito dei compagni, ma non è noto nell'opinione pubblica generale che lo stesso giorno in cui veniva colpito Torreggiani veniva colpito anche tale Sabadin, un macellaio dell'Udinese, mi pare, che aveva ucciso un rapinatore. Veniva ucciso lo stesso giorno, alla stessa ora. Battisti è incolpato dell'omicidio Sabadin, non dell'omicidio Torreggiani. Perché dunque tutta questa insistenza sull'omicidio Torreggiani? Perché era il più spettacolare e il più adatto a incastrare il mostro e renderlo mostro, renderlo diverso da quello che è nella realtà. Un'operazione diabolica, spaventosa. Io l'ho seguita giorno per giorno con sempre maggior terrore. Una volta mi ricordo che ero al telefono con Battisti, che era ancora libero agli arresti domiciliari, gli dissi: ma in questo momento sta apparendo in TV, c'era il programma Terra di un bel tipo di rinnegato, si chiama Capuozzo. Una merda umana fu quello che era il miglior corrispondente sicuramente durante i bombardamenti di Belgrado. Fu richiamato all'ordine e diventò militarista da un giorno all'altro. Ho scritto un libro per diffamare il più possibile il movimento del 77 e dintorni, e tuttora conduce questa trasmissione di Canale 5, è diventato berlusconiano, era di lotta continua. Non è un percorso isolato, diciamo, ci sono alcuni dei presenti. È arrivato che questo Torreggiani cominciò a essere l'ombra negativa di Battisti, il quale Battisti poi ha di recente rivelato la verità. Cioè che ebbe tutta una corrispondenza con Torreggiani mentre si trovava in carcere in Brasile, con Torreggiani figlio, dove il figlio fu una corrispondenza estremamente cordiale, e il figlio in sostanza ammise che Battisti non era l'assassino del padre, né poteva esserlo. Ma veniamo al processo vero e proprio. Io ovviamente su tutto quello che accenno qua posso parlare molto di più, cioè conosco moltissimi altri fatti in più, però non è che voglia egemonizzare tutta la serata che riguarda altro, vale a dire tutta un'epoca e un clima. Battisti e altri 30 vengono arrestati nel 1979 nell'ambito del processo Torreggiani, poi diventato Torreggiani prima linea. A Battisti nessuno imputa una partecipazione al caso Torreggiani. Semplicemente lui è stato trovato in un appartamento che era appartenuto grosso modo all'organizzazione Proletari Armati per il Comunismo, in cui c'erano armi che peraltro non avevano mai sparato, erano armi appena arrivate. Non c'era nessun volantino di rivendicazione di nessun omicidio, al contrario di quello che ha scritto di recente Panorama. Se ci fosse stato, sarebbe stato coinvolto negli omicidi, ma non ce n'era nessuno. C'erano solo queste armi. Lui ammise la propria appartenenza ai Proletari Armati per il Comunismo, così fecero altri e si trovarono sotto processo, però la richiesta per lui fu di 6 anni di prigione. Scattava l'aggravante terrorismo, per cui 6 anni diventarono 12, perché l'aggravante raddoppiava la pena. Quindi al termine di questo processo, che è poi un andamento curioso, cioè Battisti assistette quasi, si può dire, alla prima seduta e alla lettura della sentenza. Nella prima seduta insultò il giudice e fu escluso dalle altre sedute, salvo la lettura della sentenza. Quella è stata tutta la sua vicenda processuale. Questo qua è stato tutto quello che Battisti ha vissuto in tribunale. Dopo non c'è più nulla. Comunque lui viene condannato in effetti a 12 anni, poi in realtà 13 e mezzo per aggravanti varie, eccetera, per associazione a fini di terrorismo, eccetera. Viene imprigionato a Fossombrone, dove venivano imprigionate persone non colpevoli di fatti di sangue. Anzi, lui prima viene imprigionato in un carcere in cui erano rinchiusi colpevoli di fatti di sangue. Protesta e viene messo in un carcere dove invece venivano rinchiusi detenuti senza delitti attribuiti alle spalle. E da lì evaderà. Evaderà l'anno dopo, tutta la stampa dice, in compagnia di un camorrista, no? Come dire, era delinquente comune con chi evade, è chiaro, con un camorrista. La questione più semplice, il camorrista era il suo compagno di cella, e per cui liberato lui si dovettero portare dietro anche il camorrista. E lui e il camorrista vissero in cima alla montagna per vari mesi, dopodiché attraversarono l'Italia, una sorta anche a Bologna, eccetera, e alla fine raggiunsero la Francia, poi dalla Francia il Messico. Per vari anni questa è la posizione di Battisti. Lui è andato in Messico, è stato incarcerato a Puerto Escondido perché aveva dei documenti falsi. I familiari gli fecero avere del denaro e pagò i poliziotti e uscì di prigione. e conduce là una vita che poi diventò pian piano letteraria. Conosce là Ignacio Pacotai II, che lo crea con lui una rivista letteraria chiamata Via Libre, viene nominato anche direttore del Festival del Libro di Managua all'epoca del governo sandinista. E insomma, vive laggiù lontano da tutto. Sta di fatto che si fa avanti un pentito. Questo pentito si chiama Pietro Muzzi. Viene catturato in occasione della evasione di militanti di Prima Linea, raccontata da Sergio Seggio in un libro che non so se è in vendita là, ma l'editore è lo stesso di Riva Prodi, chiamato Miccia Corta, da cui è stato tratto un film contestatissimo. Stanno facendo un film contestatissimo. Viene catturato come militante di Prima Linea, ma aveva appartenuto ai proletari armati per il comunismo. Finisce nelle mani del sostituto procuratore di Milano, Armando Spataro. Spataro era stato colui che aveva istruito il processo finito nel 1981, il processo Torreggiani Prima Linea. Processo nel quale le irregolarità erano state terrificanti. C'era stata ad esempio la denuncia di 13 denunce di casi di tortura, 5 da parte di detenuti e il resto da parte di loro familiari.
Cazzo!
questa. Forse mi sto dilungando troppo, comunque adesso tento di essere più rapido. È che ho poche occasioni di parlare di queste cose e di raccontare quello che pochi sanno. C'erano state 13 denunce di casi di tortura, tortura da parte dei poliziotti. Ora, il giudice istruttore del caso non Spataro in prima persona, ma il giudice istruttore si chiamava, adesso non mi ricordo, ma sta di fatto che chi istruiva, mi sta venendo ma torno in via, chi istruiva il caso decise di indagò questi casi di tortura, solo che il problema qual era? Che chi li denunciava erano i torturati. Mentre tutti i testimoni contro i torturati erano i torturatori, per cui le testimonianze della polizia annullarono quelle delle vittime. Certo, ci furono casi strani. Per esempio, un imputato chiamato Sissinio Bitti riportò lesioni gravi ai timpani. Lesioni gravi dovute a percosse. È un po' difficile credere che si fosse percosso da soli i timpani fino a procurarsi le lesioni. Ma cosa si può fare quando un giudice dice che non c'è stata tortura perché tutte le testimonianze sono contro? C'è poco da fare. Furono costretti, se è vero quello che dicono, ma ho il sospetto di sì, furono costretti a ingurgitare acqua fino a vomitare, furono picchiati con tubi di gomma, eccetera. Alcuni fecero confessioni che ritrattarono il giorno dopo. Insomma, un processo abbastanza scandaloso. E quello era il processo originario. Spataro fu anche quello che si incaricò dei processi successivi. Appare questo Pietro Muzzi, pentito, di Prima Linea, il quale, dato che si era nell'epoca in cui buona parte della lotta armata in Italia cedeva non solo alla dissociazione ma anche al pentitismo, il quale cominciò a raccontare delle cose specialmente nei casi che lo riguardavano. Disse, per esempio, nel caso del delitto Torreggiani, che Cesare Battisti aveva partecipato a una riunione in cui era stato deciso il delitto Torreggiani e era stato praticamente l'unico favorevole a questo delitto, mentre lui personalmente, Pietro Muzzi, era stato contrario fino in fondo a questo delitto. Così con lui gli altri pentiti, Arrigo Cavallina, che si è implicato persino nel 7 aprile, eccetera. Può darsi, per il fatto che però a un certo punto Pietro Muzzi è costretto a confessare di aver partecipato al delitto Torreggiani. Lui sarebbe stato contrario e lui partecipa. Cesare Battisti dice: io non ero favorevole e me ne andai. Io non so se sia vero o no. Sta di fatto che chi partecipò concretamente e dice di essere stato contrario al delitto è Pietro Muzzi, uno degli esecutori. Altro delitto, il delitto Sabatini. Pietro Muzzi dice: è stato Cesare Battisti a sparare. Fa male i suoi conti perché prima tale Meneo, poi tale Diego Giacomin si pentono a loro volta e dicono: a sparare siamo stati noi. La posizione di Cesare Battisti, come si difende Pietro Muzzi? Dice: non ha sparato ma era l'autista. Dice. Lo dice anche nel caso dell'uccisione di un agente chiamato Campagna. Pietro Muzzi dice: è stato Cesare Battisti a ucciderlo. Dice: è stato Cesare Battisti e una ragazza di cui fa il nome. Messo alle strette, poco dopo, Pietro Muzzi dovrà confessare di essere stato lui in realtà a sparare alla gente Campagna. Quanto alla ragazza che lui accusa, nel 93 sarà assolta con formula piena per non aver commesso il fatto. Cesare Battisti non viene assolto perché non si presenta. In effetti gli arrivò la notificazione del processo il giorno stesso del processo, anzi due giorni prima, dire la verità. Tecnicamente fa lo stesso. Quarto omicidio attribuito da Muzzi a Battisti, il delitto Santoro. Santoro era il direttore del carcere di Udine, fu ucciso e da un comando che poi rivendicò a nome dei proletari armati per il comunismo. Attenzione, il delitto Campagna non era stato rivendicato esattamente dai proletari armati per il comunismo, ma da un altro gruppo probabilmente legato agli stessi ambienti, ma abbastanza misterioso. Viene ucciso Santoro. Anni dopo, cosa dice, tanto per cambiare, Pietro Muzzi? È stato ucciso da Cesare Battisti. Il fatto è che la Digos aveva condotto, allora si chiamava ufficio politico, aveva condotto proprie indagini fino a scoprire che lo sparatore aveva un nome e cognome ed era Pietro Muzzi. Questi sono i quattro delitti attribuiti a Cesare Battisti. Ora, io non so se Cesare Battisti sia colpevole o innocente. Sta di fatto che la dinamica stessa di questo tipo di confessioni fa capire a che punto si era arrivati. Del resto, Muzzi fu portato in svariati processi, anche a Bologna. Era chiamato a testimoniare su tutto. Era la tecnica di Spataro. Portava i pentiti in giro per l'Italia e li usava nei processi più svariati. A un certo punto poi Muzzi cominciò ad accusare le più strane personalità di una serie di crimini Vabbè, continuo e finisco velocissimamente. Muti, che ancora oggi si fa intervistare da Panorama, eccetera, finì con il parlare anche di cose che non poteva sapere. Denunciò Arafat come ispiratore delle Brigate Rosse, per dirne una. Continuò delirando, ci sono stati dei compagni, due redattori di Carmilla hanno, ad esempio, due redattori di Carmilla in forma cartacea, hanno ad esempio passato diversi anni di carcere per testimonianza di Pietro Muti. Nello stesso tempo Spataro, portatore di questa politica dei pentiti, mandava praticamente assolti, in qualche caso neanche inquisiti, gli autori del delitto Tobagi, mentre condannava a decenni di carcere le ultime ruote del carro. Spataro ancora di recente ha impedito la promozione di un altro giudice che aveva condannato i suoi metodi negli anni 70. Questo è accaduto 4 anni fa esattamente, e l'altro giudice oggi fa il giudice sportivo perché ha avuto la colpa di attaccare Spataro per i suoi metodi. Alcuni pentiti, tipo Marco Barbone, sono oggi rispettati editorialisti del giornale e altre testate. Ecco, questo è il quadro di un caso specifico, però io non credo che quel caso specifico sia così specifico. Io non so se sia stato in qualche modo, cosa abbia fatto esattamente Cesare Battisti. Di sicuro partecipò a una serie di rapine e forse anche al ferimento del ginecologo, questo lo ammise fin dall'inizio. Sta di fatto che non ha più avuto occasione di essere processato. È stato dimostrato che gli atti di comparizione che gli venivano mandati mentre era in Messico erano in realtà delle fotocopie. Lui aveva lasciato dei mandati in bianco e l'avvocato Pelastra si incaricò di compilarli. Comunque, a parte questo, costui è stato reso ogni giorno più mostro, e oggi più che mai, sulla base di, come vi ho fatto vedere, praticamente nulla. Si trova in carcere in Brasile, soggetto a una condizione tremenda, perché un giorno gli dicono che verrà liberato, il giorno dopo gli dicono che resterà in carcere. È stato per un anno circa picchiato ogni giorno dai suoi compagni di cella, perché vedevano che aveva degli avvocati importanti e pensavano che fosse un privilegiato, dagli agenti di polizia perché avevano saputo che in Italia era imputato di aver ucciso un poliziotto, l'agente Campagna. Questa è la condizione di privilegiato di Cesare Battisti, che sui giornali sembrerebbe essere stato, aver condotto vita felice, condurre vita felice a Copacabana e sulle grandi spiagge brasiliane. In realtà è stato sempre un poveraccio, è stato sempre un miserabile. Oggi credo che quella sia la selvaggina più ambita da parte di chi ha il potere. Non so come finirà, di sicuro lo hanno distrutto, e come lui hanno distrutto attraverso processi fasulli, alterati, eccetera, un'intera generazione. Adesso io cedo subito la parola per sentire qualcosa del caso 7 aprile, di cui ricordo un nome però, il compagno Pedro, ucciso perché portava un ombrello, completamente innocente, ucciso per l'anima del cazzo, proprio ammazzato per strada, senza un motivo al mondo, era appena rientrato dalla Francia, basterebbe questo solo nome a dire chi sono gli accusatori. Dall'altra parte ditemi, io saprei due nomi su 150, ditemi quali estremisti di destra, terroristi fascisti, eccetera, sono stati oggetto di campagne analoghe. Ancora adesso in Brasile non c'è solo Battisti, c'è anche uno dei colpevoli, a quanto pare, non si è mai sicuri, chiaro, uno dei colpevoli della strage di Piazza della Loggia. Avete sentito un solo reclamo per l'estradizione di costui? No, credo.